In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e che sia lodato Gesù Cristo. Come detto, siamo giunti all'ottava domenica dopo la Pentecoste. La memoria è quella delle sante Rufina e Seconda, dei sette fratelli martiri. Domenica prossima, nona domenica dopo la Pentecoste, e anche la terza del mese di luglio, per cui ricordate i numerosi assenti che la Santa Messa qui a Ferrara sarà il mattino alle ore 11:30 e non a questo orario abituale, quindi la Messa domenica prossima alle ore 11:30. Per il resto sono tornato ieri sera dalla Francia, dove assieme a Don Muro ho predicato gli esercizi spirituali a circa 25 persone, e ve lo dico per incoraggiamento, perché ci sono tanti motivi di scoraggiarsi. Quante grazie, quante cose consolanti si vedono, quanto grande è l'opera di Dio. Fare un esempio: in questo turno di esercizi c'era una studentessa universitaria che aveva ricevuto il battesimo solo pochi giorni prima, il sabato prima di iniziare gli esercizi, e anche una signora più anziana che ha ricevuto il battesimo alla fine di questo turno. Quindi, come vedete, non c'è solo il male sulla terra, ma anche grazie di Dio, e tante altre persone che si riavvicinano alla fede venendo da lontano. Bene, allora anche noi qui in Italia abbiamo un turno di esercizi spirituali a agosto, uno per le donne e il seguente per gli uomini, cominciare quindi dal 16 agosto, ed è l'occasione per partecipare anche voi o dei vostri amici e conoscenti. Invece, per quel che riguarda la liturgia di oggi, allora abbiamo ascoltato un passo dell'epistola di San Paolo ai Romani e poi un passo del Vangelo secondo San Luca, dove c'è la ben nota e a volte incompresa parabola del fattore disonesto, del fattore infedele. Per quel che riguarda il passo di San Paolo, l'epistola ai Romani è forse la più importante. Sono tutte importanti, perché è tutta parola di Dio, ma senza dubbio una delle più importanti, se non la più importante, delle epistole di San Paolo. E in questo passo che vi ho letto, San Paolo ricorda che i cristiani, se sono in grazia di Dio, diventano figli adottivi di Dio, hanno in essi la vita divina, la vita sovrannaturale, che fa sì che possono chiamare Dio veramente col nome di Padre. E se Dio allora è nostro Padre, allora noi possiamo essere Suoi eredi. Tutto ciò che gli appartiene, ci appartiene, e quindi anche la vita eterna. È una cosa incredibile. Eppure il Figlio partecipa a tutti i beni del Padre, e il Padre stesso è ricompensa per il Figlio. Invece, nella parabola del fattore infedele, il significato di questa parabola ci è chiaramente spiegato dal Signore. Sono le due ultime righe della parabola. Il Signore ci dice, e quindi ci invita con questo testo, a usare dei beni materiali, delle ricchezze, non solo quelle legittimamente acquisite, ma persino quelle illegittimamente acquisite, per aiutare il nostro prossimo in opere di carità. Queste opere di carità possono essere verso i defunti, e anche il pensiero del Signore chiaramente soprattutto verso i vivi, ma è per gli uni e per gli altri. E quindi, come si sa, l'elemosina cancella una moltitudine di peccati. Tuttavia, in genere, ogni anno ricordo, non tanto questo questo insegnamento del Signore quanto piuttosto quanto è detto all'inizio della parabola. Nella parabola c'è un fattore, cioè qualcuno che gestisce i beni di un altro, del suo padrone, e li gestisce in maniera disonesta, perché il padrone è da tanto che non si fa vivo, non si fa sentire, e questi beni se ne occupa solo lui, e ormai la fa da padrone e crede che andrà avanti così per sempre, ma non è vero. A un certo punto la voce arriva al padrone: guarda che il tuo fattore ti deruba, tu non te ne accorgi, ti sta portando via tutto. E allora il padrone va dal fattore e lo minaccia, gli dice: rendi i conti della tua amministrazione. Beh, poi in seguito, come sapete, lui deruba di nuovo il padrone, diminuendo i debiti dei coloni, e così si fa degli amici che lo aiuteranno quando sarà licenziato. E beh, con questo il Signore ci dice: se avete dei peccati da farvi perdonare da Dio, siate generosi, le opere di misericordia aiutano a ottenere appunto misericordia. Ma rifermiamoci su queste parole di Cristo: rendi conto della tua amministrazione. Ecco, nel momento del giudizio noi dobbiamo rendere conto della nostra amministrazione, perché questo fattore, tante volte infedele, che ha solo in gestione i beni che possiede, siamo noi. Ciascuno di noi è questo fattore che dovrebbe essere fedele e che invece tante volte è disonesto nei confronti del padrone, che è Dio. Ecco che tutto quello che abbiamo non è nostro, ma è solo stato messo a nostra disposizione. In altre parabole Gesù esprime la medesima verità con altri termini. Per esempio, il padrone dà ai suoi servi dei talenti, cioè delle monete, che devono far fruttare. Ad altri gli dà delle mine, che sono sempre delle monete. Ad altri è un re che allora non dà delle monete, ma dà addirittura delle città da amministrare. Insomma, la lezione è sempre la stessa. Dio ci dà qualche cosa da utilizzare, ma attenzione, queste cose non sono nostre, ma sono sempre sue. Per cui noi non dobbiamo considerare queste cose che ci dà come nostra proprietà, ma come sua proprietà. E quindi quando lui torna da una lontananza apparente e reclama la sua proprietà, noi dovremmo rendere i conti dell'amministrazione. E quindi, incominciando dalle cose più lontane da noi, i beni materiali, i denari, la casa, tutte le ricchezze che possiamo avere e anche tutto il creato che il Signore ha messo a nostra disposizione, non è nostra proprietà. Certo, non è degli altri, in confronto agli altri vuol dire che è mia se l'ho acquisita legittimamente, non se invece sono stato disonesto. Ma è comunque proprietà del Signore, è Lui che mi ha dato questi beni e a Lui ne dovrò render conto. Quindi il giorno del giudizio mi sarà chiesto: che uso hai fatto dei tuoi beni? Adesso uno non deve rendere i conti necessariamente agli altri, dice: dei miei beni ne faccio quel che voglio. Ma nei confronti di Dio sì, a Dio tu devi rendere conto, non puoi dire: dei miei beni faccio quello che voglio, ma devi renderne conto, perché sono beni suoi. Pensiamo a come tutti possano con dei beni materiali rendersi graditi a Dio, non solo i ricchi che ne hanno un dovere particolare, anche i poveri. Pensiamo a quell'episodio del Vangelo, il famoso obolo della vedova, di quella donna povera e vedova sola, la quale aveva solo una monetina, l'obolo, e la getta nel tesoro del Tempio per il culto di Dio. E allora Gesù, che vede questa scena, dice: vedete questa donna? L'offerta più ricca che è stata fatta oggi al Tempio l'ha fatta lei. Eppure erano venuti dei gran signori a fare offerte generosissime, ma in realtà chi aveva donato di più era lei, perché tutto quello che aveva l'aveva dato. E quindi conta non tanto la materialità dell'offerta, quanto la generosità, la carità, la fede che si ha in fare questa offerta alle cose di Dio o al prossimo. Secondariamente, non è nostra proprietà, ma solo nostra amministrazione, il nostro corpo. Molte persone dicono: del mio corpo ne faccio quello che voglio e della mia vita ne faccio quello che voglio. Non posso fare quello che voglio né della mia vita, della quale dovrò render conto, né del mio corpo, che non mi appartiene ma appartiene al Signore. Per questo tanti santi, per esempio tra i cappuccini, seguendo San Francesco, chiamavano il loro corpo l'asino, magari l'asino del convento, l'asino dei frati, cioè una bestia da fatica. È infatti da mortificare, non dobbiamo lasciargli fare tutto quel che vuole, ma dobbiamo anche mortificare e metterlo al servizio di Dio. Così pure per la nostra anima che ci fa più nobili delle altre creature, la nostra intelligenza deve essere messa al servizio di Dio, la nostra volontà deve essere messa al servizio di Dio. Dobbiamo volere il bene, non il male, dobbiamo credere la verità, la fede, e non invece gli errori. E il Signore, il giorno del giudizio, ci chiederà conto di tutto questo. Allora, il giorno del giudizio, quando sarà questo giorno del giudizio? Come sapete, ve ne sono due di giudizi, quello particolare e quello universale. Non cambia la sentenza, è sempre la stessa. Allora perché rifarne uno? Perché il giudizio particolare è quello che avviene subito all'istante della morte. Ce lo insegna il Vangelo: il ricco Epulone, appena morto, finì in inferno, il che vuol dire che fu giudicato colpevole da Dio. Il povero Lazzaro, appena morto, andò nel seno di Abramo, cioè a godere di quella gioia che era preparata prima della venuta di Cristo, e poi dopo la venuta di Cristo godette del paradiso. Ecco quindi che subito, appena nell'istante della morte, siamo in un batter d'occhio giudicati da Dio, il quale ci chiederà appunto di rendere conto della nostra amministrazione. Ma lì è giudicata solo la nostra anima, e da noi soli a soli con Dio. Invece, al giudizio finale, alla fine di questo mondo così come è ora, ecco che il giudizio sarà non solo più della mia anima, ma anche del mio corpo, che sarà risorto e che avrà anche lui la sua paga, e poi non da solo, ma davanti al mondo intero. In un batter d'occhio ognuno avrà svelato se stesso e gli altri, in modo tale che non c'è opera buona che resti nascosta e non c'è peccato che resti nascosto, ma tutto sarà trasparente, visibile, chiaro agli occhi dell'umanità intera. Allora, di fronte a questi due giudizi, io mi devo preparare fin da adesso, considerando che non basta non fare il male, cioè non presentarsi al giudizio carichi di peccati, e questo già è indispensabile, ma occorre anche presentarsi con buoni frutti. Nella parabola dei talenti, noi vediamo come il Signore rimprovera il servitore che ha ricevuto quel talento, invece di moltiplicarlo, di farlo fruttare, di restituirglielo quindi molto più prezioso di come l'aveva ricevuto, lo nasconde sottoterra e il Signore lo rimprovera. Così pure il Dio maledisse quell'albero che faceva solo foglie ma che non faceva alcun frutto. Quindi il Signore vuole, da un lato, che non lo si offenda e non lo si tradisca con il peccato, ma dall'altro vuole da noi che noi si traffichi coi beni che ci ha dato e li si renda fruttuosi in opere buone. E io mi devo chiedere: cosa ho fatto finora dei giorni della vita mia? Cosa ho fatto dei beni materiali che Dio ha messo a mia disposizione? Cosa ho fatto del corpo che il Signore mi ha dato, della salute che mi ha dato, della vita che mi ha dato? Cosa ho fatto dell'intelligenza, poca o tanta, della volontà che mi ha dato, che dovrebbe essere diretta verso il bene e non verso il male? E devo vedere se ho servito il Signore, se ho fatto qualcosa, oppure se sono stato una pianta sterile e inutile. Allora devo temere il giorno del giudizio. E il giudizio ci spaventa o ci consola? E dipende da in che stato è la nostra anima. Chi è in grazia di Dio non è spaventato al pensiero del giudizio, ma consolato. Ecco che si vede in quel grido di una parabola di Gesù che dice: ecco lo sposo che arriva, andiamogli incontro. Quando viene Gesù nel cuore della notte, cioè inaspettatamente, in un momento della vita che noi non ce lo immaginavamo, ecco che l'anima buona è felice di ritrovarsi in compagnia del suo sposo. Tutto il contrario per chi invece ha i conti tutti sbagliati, non ne ha nessuno in regola, magari da anni e anni, per cui riparare al malfatto gli sembra sempre più difficile. È chiaro che costui deve temere grandemente il giorno del giudizio, come giorno per lui terribile, perché sarà la fine dei bagordi che lui ha fatto coi beni di Dio, e invece dovrà rendere conto al Signore. Per questo i peccatori cercano di non pensare mai e di non parlare mai del giudizio divino, perché giustamente, se ci pensano, dovrebbero averne paura e smettere la loro vita disgraziata. Certo, nessuno di noi può essere sicuro totalmente di essere gradito a Dio, di essere amico di Dio, per questo un pochino di timore, mosso dall'umiltà e dal desiderio di presentarci puri davanti a Dio, deve cogliere tutti quanti. Ma se abbiamo consacrato la nostra vita a lavorare per il Signore, giustamente possiamo anche attenderci la remunerazione, che il Signore ci paghi per il bene, per il lavoro che noi abbiamo fatto per Lui. Ma se questo lavoro non c'è stato, se siamo stati dei servitori inutili, oziosi o addirittura infedeli, allora lì dobbiamo aspettarci il suo giusto rimprovero. Come possiamo prepararci al giudizio perché non ci colga impreparati? Bisogna esserlo sempre, perché il giudizio segue immediatamente, come abbiamo visto, la morte. Come dice San Paolo, è stabilito che l'uomo muoia una volta sola e dopo di ciò il giudizio. E allora, siccome nessuno sa quando morirà, nessuno, neanche il malato, figuriamoci il sano, siccome nessuno sa quando morirà, ogni momento può essere quello buono. Buono si fa per dire, dipende da in che stato siamo. Quindi quante persone che sono morte in autostrada o nelle nostre strade, quando hanno preso il volante non si immaginavano di dover morire, che quello era il momento del loro giudizio, eppure è stato così. Ci sono persone che si mettono a tavola e invece è il momento del loro giudizio, c'è chi si mette a letto per dormire ed è il momento del giudizio, c'è chi va a peccare e invece proprio quello il momento del giudizio. Insomma, qualunque momento può essere quello del giudizio, perché dice il Signore: verrò come un ladro, voi non sapete né il giorno né l'ora. Quindi quando è che devo essere pronto per il giudizio? Oggi. Quando è che devo mettere in regola i miei conti con il Padre Eterno? Adesso. Non posso rinviare a domani o tra un mese o tra un anno? No. È tutto mio rischio e pericolo, perché il Signore mi ha assicurato il perdono, ma non mi ha assicurato il tempo di far penitenza, o meglio, me ne ha già dato tanto, e quindi può darsi che abbia ancora del tempo, o può darsi che questo tempo stia per scadere. Allora pensiamo non solo, come vi ho detto, a far penitenza e di mettere in regola le cose non in regola della nostra vita, ma anche a deciderci a fare dei frutti e a ricordarci che di questa vita noi l'abbiamo ricevuta in dono, un dono meraviglioso, ma del quale non possiamo abusare e del quale dobbiamo rendere conto. Che la Vergine Maria, rifugio dei peccatori, come glielo chiediamo tutti i giorni nell'Ave Maria, ci assista, preghi per noi nell'ora della nostra morte, invochi la misericordia divina per noi e ci aiuti già adesso a fare del bene e a lavorare per il suo divin Figlio. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.